ricordare il 2 giugno del 46 è estremamente importante, perché in quell'occasione le donne per la prima volta votarono. Si temeva che le donne poi non sarebbero andate al voto, no? Questo i giornali dell'epoca lo sottolineavano in continuazione. Invece, se noi andiamo a vedere i giornali dell'epoca, sembra che ci fossero solo donne in fila per votare, e le 21 donne che sono state poi elette all'Assemblea Costituente, 9 democristiane, 9 comuniste, 2 socialiste e una donna dell'Uomo Qualunque di Giannini, sono state veramente le donne che hanno permesso, e questo è un obbligo morale direi da parte della Repubblica ricordarlo, l'introduzione di quei principi costituzionali che hanno permesso poi l'emancipazione femminile.
E oggi la parità è stata raggiunta?
Io direi che da un punto di vista legislativo, tutto sommato, anche se ci sono voluti anni, decenni, la parità sulla carta almeno è stata raggiunta. Quello che invece rimane ancora è un lavoro sul piano sociale della mentalità. Le faccio un esempio: nel 1996 il Parlamento italiano è riuscito a cambiare la legge appunto sulla violenza sessuale, che era prima un reato contro l'onore, e finalmente solo dal 1996 è diventato invece un delitto contro la persona. Se però noi entriamo in un'aula di tribunale e vediamo il modo in cui ancora la nostra società si relaziona con la violenza sessuale, si vede quanto nella mentalità comune le donne sono ancora sicuramente ritenute inferiori, e quindi il fatto in qualche modo che si abusi di loro è considerato come qualcosa di socialmente giustificabile.
Persistono anche delle difficoltà di accesso al mondo del lavoro.
Questo è un grande problema che rimane. Penso che forse a molte di noi, diciamo così, sotto i 40 anni sia successo di ricevere, diciamo così, durante colloqui di assunzione per lavori più o meno precari, la famosa domanda appunto se si è sposate e intenzionate ad avere un figlio, perché ancora la maternità, diciamo così, dai datori di lavoro è letta come un handicap.
Una soluzione potrebbe essere il potenziamento, ad esempio, dei congedi di paternità.
Esatto, il problema è che è un po' un gatto che si morde la coda, perché i congedi parentali sono legati allo stipendio, e finché gli uomini continueranno a parità anche di mansioni a guadagnare di più, sarà difficile, anche per ragioni comprensibili, che in una coppia sia l'uomo a decidere di rimanere a casa.
Diceva, da un punto di vista legislativo, oggi tutto sommato c'è un'uguaglianza riconosciuta tra uomo e donna.
Le dirò di più, ci sono forse delle leggi che, anche se non so bene come ne potremmo uscire, tutelano quasi più le donne che gli uomini. So che questo è un terreno minato, è la 194, che come noi sappiamo benissimo non ammette in alcun modo che l'uomo, e quindi il padre, abbia voce in capitolo. Cioè, noi facciamo anche tutta questa enfasi sul ruolo paterno, però poi quando si tratta di decidere se interrompere o meno una gravidanza, anche laddove questa avvenga all'interno di un matrimonio, l'uomo non è mai chiamato in causa.
Non giova sicuramente alla piena parità uomo o donna una certa ideologia che purtroppo ha accompagnato il processo di emancipazione femminile.
Questo è sicuramente vero. Abbiamo creduto che per emanciparci dovessimo in qualche modo diventare molto simili agli uomini, quasi uguali agli uomini, e questo è quello di cui secondo me stiamo oggi pagando le conseguenze. Aver diritto all'uguaglianza, alla parità, non significa fingere che le differenze non esistano, perché le differenze ci sono ed è anche un bene che ci siano. Sono un valore sicuramente, non un disvalore.